Sì, prego. Allora, procediamo con il punto numero 8, approvazione del piano delle alienazioni, valorizzazioni, acquisizioni immobiliari, triennio 26-28, articolo 58 del decreto legislativo 112-2008, convertito dalla legge 133 del 2008. Dovrebbe relazionare l'assessore Giovanni Lovatto, ma relazione sindaco, grazie.
Possiamo chiedere un sunto, sindaco? Va bene.
Curtissima. E poi sono solo l'elenco dei terreni. Allora, l'articolo 58 del decreto legislativo 25-6-2008, numero 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, numero 133, demanda all'organo di governo l'individuazione di beni immobili di proprietà dell'ente non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione, ovvero di dimissione, mediante la redazione del deposito elenco. Si è proceduto con deliberazione di giunta comunale del 15-12-2025 ad individuare l'elenco degli immobili da valorizzare o dismettere, redatto sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e uffici comunali, comprendendo esclusivamente beni deputati a usi non istituzionali e quindi immobili suscettibili di dimissione che sono stati elencati con indicazione dei riferimenti catastali delle vigenti destinazioni urbanistiche e della stima di massima. Si propone ora di approvare il piano delle alienazioni, valorizzazioni e acquisizioni immobiliari riferito al triennio 2026-2028 nei contenuti riportati in allegato al presente provvedimento. Allora, in questo caso i lotti sono, i beni immobili sono 5, abbiamo la lottizzazione di San Bartolomeo con destinazione residenziale nell'isolato C2 3018. Valore di stima 620.000 euro. Abbiamo un lotto di terreno al Famila, anche questo con destinazione residenziale, nell'isolato di 3 2076, zona commerciale direzionale, 350.000 euro. Abbiamo un lotto di terreno in località San Zeno. Questa area da urbanizzare soggetta a PUA con destinazione residenziale nell'isolato C2 2159, zona residenziale di espansione, 620.000 euro. Abbiamo un'area urbanizzata a Tezze identificata nell'isolato C1 1020 con destinazione edilizia residenziale pubblica e anche questa con capacità edificatoria di metri cubi 2000, attualmente vincolata ad ERP per 230.000 euro. E poi abbiamo l'ex impianto sportivo cartodromo ubicato in Sesta Strada per 1.170.000 euro. Grazie.
Grazie Sindaco, apriamo quindi la discussione, ci sono interventi, prego, consigliere Zacchi.
Allora, intanto faccio anche dichiarazione di voto, così ci andiamo avanti. Ed è un'astensione. Però, Sindaco, mi dispiace per il cartodromo. Perché effettivamente ne abbiamo già discusso un'altra volta in Consiglio Comunale con l'assessore Marcigaglia, no? Cioè per me, oltre al calcio, ci sono anche altre attività, anche perché il cartodromo che era gestito comunque dalla Città della Speranza, era un luogo iconico sia per l'attività che veniva svolta, anche come luogo di rappresentanza. Era inserito appunto in un contesto industriale, quindi non andava a disturbare nessuno, e secondo me, come comune di Arzignano andava mantenuto anche per evidenziare una particolarità in più che era quella del comune di Arzignano. Quindi mi dispiace veramente che la scelta di questa amministrazione sia stata quella di dire fabbriche dappertutto e quello che possono essere delle attività anche per i giovani, comunque per chi poteva frequentare questo tipo di sport, insomma, venga a mancare. Comunque daremo voto di astensione.
D'accordo, perché non ho ancora aperto le dichiarazioni.
Se posso, sì, nel senso che il contratto però con il Triscar Club, in realtà, perché lo conosciamo come Città della Speranza, perché insomma sappiamo, però era un contratto naturalmente con una società dilettantistica che era il Triscar Club, naturalmente si è concluso, il cartodromo necessitava di naturalmente una rimessa a norma, perché nel frattempo la normativa è molto cambiata per questo tipo anche di sport, insomma per le piste e quello che ne consegue, e avevamo fatto anche delle manifestazioni di interesse, però non c'era, insomma, non è arrivata alcuna manifestazione così, diciamo, interessante da poter portare avanti. Ecco,
Se ci sono altri interventi, procediamo quindi con le dichiarazioni di voto. Procediamo con la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Si vota per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene. Procediamo con il punto numero 9. Verifica delle aree da destinarsi alla residenza e alle attività produttive terziarie e determinazione del prezzo di cessione anno 2026, articolo 172,1 lettera B del decreto legislativo 267/2000, relazione al sindaco.
Possiamo darlo per letto, è possibile?
Sì.
Cioè, faccio presente al pubblico che i consiglieri che votano questi punti qua li hanno già visti tutti in commissione, ok? Non è che non vogliamo leggerli, ma li abbiamo già sentiti, ascoltati.
Magari se vuole lo stesso dire una parola riguardo al punto, visto che ci sono, esatto, visto che ci sono, c'è anche il pubblico, magari due parole, grazie.
In realtà, appunto, come confermato dalla variante 3 piano interventi, il Comune ha acquisito gratuitamente il patrimonio comunale le seguenti aree destinate a edilizia residenziale pubblica ERPERS, che sono delle aree, tra l'altro, che sono riguardanti l'ex piano di lottizzazione Mure, sempre località Tezze, sono il lotto 10, scusate, sì, il lotto 10 per metri quadri 1200, con potenzialità edificatoria di metri cubi 2100. Abbiamo poi lotto 16 anni isolato C3 8042. Questo scusate, non so, di metri cubi max massimo volume edificabile di metri cubi 1900. Prezzo minimo di cessione per questo, scusate, mi ero dimenticata, per questo è di 95.000 euro, mentre per il precedente è di 105.000 euro. Ecco, sono dei lotti previsti a Tezze.
Grazie, sindaco. Apriamo quindi la discussione, se ci sono interventi. Procediamo con le dichiarazioni di voto. Procediamo con la votazione. Favorevoli? Contrari? Allora, se possiamo ripetere, favorevoli, contrari e astenuti. 4. Bene, procediamo con il punto. Procediamo con il punto numero 10. Grazie. Approvazione della quota di proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria per gli interventi concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi. Legge regionale 44/1987, anno 2026, relazione al sindaco. Allora, sì.
Sì, in questo caso vi dico solo che appunto sappiamo che una percentuale degli oneri di urbanizzazione vanno naturalmente alle chiese e edifici religiosi che ne facciano però domanda. Nella nostra città abbiamo due unità pastorali e si è concordato che a turno naturalmente presentino la domanda. In questo caso i 25.000 euro naturalmente vanno alla parrocchia Sant'Agata, Vergine Marta, Terzi di Arzignano, quindi alla, come da richiesta naturalmente dell'unità pastorale Varestena per una manutenzione straordinaria, credo sia appunto proprio per la chiesa di Sant'Agata. Grazie.
Grazie sindaco, apriamo quindi la discussione, ci sono degli interventi, procediamo con le dichiarazioni di voto, prego consigliere Zaffari.
Beh, chiaramente, visto che si tratta della Chiesa, noi votiamo a favore anche perché bisogna sostenerla, visto che i fedeli ce ne sono sempre meno e quindi hanno meno offerte da parte della cittadinanza, quindi come amministrazione comunale penso sia importante fare questo tipo di interventi, quindi sicuramente appoggiamo di cuore questo tipo di intervento da parte del Comune, insomma, di sostegno.
Grazie consigliere Zaffaris, ci sono altre dichiarazioni di voto? Sì.
Tanto per rispondere, appunto, credo sia proprio per la chiesa votiva di Sant'Agata perché credo sia inagibile in questo momento, c'è un problema per cui per essere riaperta la chiesa sicuramente però che ha bisogno di risorse.
Anche perché è una piccola chicca, io mi sono sposata in quella chiesa, quindi di conseguenza a maggior ragione.
Grazie. Se ci sono altre dichiarazioni di voto, procediamo quindi con la votazione. Favorevoli? All'unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità. Procediamo con il punto numero 11, imposta municipale propria, nuova IMU, determinazione aliquote per l'anno 2026, relazione al sindaco. Di relazione, assessora. Ora, scusate, relazione al sindaco.
Sì, sì, poi chiedo l'intervento perché sull'IMU c'è una novità per quanto riguarda il commercio.
Grazie.
Bene. Allora, in questo caso andiamo a definire l'imposta municipale propria, appunto, le determine, determinare l'aliquota IMU per l'anno 2026. Naturalmente non c'è nessuna modifica, restano invariate e credo che ogni consigliere abbia il prospetto aliquote IMU. Della delibera con tutte le aliquote quindi che vengono applicate in base al tipo di fabbricato, abitazione, terreno e via dicendo. Ne approfitto appunto perché è stata introdotta una novità come commercio e lascio quindi la parola all'assessore, all'assessore Marcigaglia. Grazie.
Sì. Allora, come anticipava il sindaco, su richiesta dell'associazione di commercianti, abbiamo recepito una proposta abbastanza interessante che riguarda un'agevolazione dedicata alle botteghe storiche. Quindi è vero che il prospetto allegato ripropone le aliquote del 2025, ma introduce un'aliquota del 9 per mille speciale per gli immobili rientranti nelle categorie C1, C3, D1, D2, che rientrano nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio, cosiddette botteghe storiche, non vi cito la legge, ma è regolamentata. L'obiettivo dell'aliquota agevolata è introdotta per valorizzare il patrimonio architettonico, storico, artistico e merceologico e dare un impulso a politiche attive di rilancio dell'offerta locale attraverso una minore pressione fiscale per le attività che di fatto operano nel territorio da più di 40 anni e hanno contribuito in maniera preponderante allo sviluppo del tessuto economico e sociale del paese. E sostanzialmente questa azione va a incidere circa 5.000 euro e le attuali botteghe storiche nel registro regionale sono circa 13.
Grazie assessore, apriamo quindi la discussione, ci sono interventi. Procediamo con le dichiarazioni di voto, ci sono dichiarazioni. Procediamo con la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Si vota per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Procediamo con il punto numero 12, approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione NADUF, periodo 26-29, sezione strategica e 2026-28, sezione operativa, relazione il sindaco. Grazie.
Allora, il Consiglio Comunale ha approvato il documento unico di programmazione con un provvedimento appunto numero 54 in data 30 settembre 2025. Naturalmente il DUP viene aggiornato in base poi appunto al bilancio che viene presentato, perché appunto sulla base di quelle che sono le opere e i servizi previsti nel bilancio, anche il DUP, che è il documento unico di programmazione, deve essere appunto aggiornato, e viene aggiornato in questo caso nel periodo che va dal 2026 al 2029, nella parte strategica e nella sezione operativa. Quindi nella sezione strategica abbiamo le linee strategiche di mandato, il quadro delle condizioni esterne interne, gli indirizzi relativi a risorse, impieghi, sostenibilità finanziaria, attuale prospettiva. Nella sezione operativa, la descrizione dei programmi e obiettivi operativi per il triennio 2025-2027, aggiornati tenuto conto di quanto già avviato e realizzato negli scorsi esercizi, la programmazione triennale delle opere pubbliche, il fabbisogno del personale, gli strumenti di rendicontazione dei risultati, l'aggiornamento del piano di ripresa e resilienza, l'indebitamento dell'ente. Questo un po', naturalmente ogni consigliere ha avuto modo di leggere, naturalmente penso, il DUP nella nota appunto di aggiornamento con tutte le missioni, i programmi e lo stato appunto di avanzamento dei lavori. Abbiamo il parere naturalmente del Collegio dei Revisori dei Conti, che esprime parere favorevole sulla nota aggiornamento al DUP periodo 2026-2029, sezione strategica, e 2026-2028, sezione operativa, che viene appunto sottoposto al Consiglio Comunale. Grazie. Se ci sono poi delle domande, visto il documento corposo, naturalmente ogni assessore, anche per la parte di competenza, può rispondere. Grazie.
Grazie Sindaco. Se ci sono interventi, apriamo quindi la discussione. Non ci sono interventi, procediamo con le dichiarazioni di voto. Procediamo con la votazione. Favorevoli? Contrari? No. Astenuti? Contrari, astenuti? Procediamo con le votazioni per immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Uno. Astenuti? Procediamo con il punto numero 13. Esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 267-2000 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 118-2011. Relaziona il sindaco Alessia Bevilacqua.
Grazie Presidente. Sì, naturalmente anche qui naturalmente, il documento è corposo, è il bilancio 2026, naturalmente con il parere favorevole dell'organo di revisione dei conti, e chiamerei naturalmente la dottoressa Sabaini per l'illustrazione, perché credo sia importante. Grazie.
Grazie, dottoressa. Buonasera a tutti. Allora, approviamo il bilancio di previsione 26-28 che è stato approvato dalla Giunta ai primi di dicembre. Nelle prime slide abbiamo messo l'iter di approvazione del bilancio che è stato modificato nel 2023 con l'approvazione di un decreto ministeriale, il quale ha calendarizzato le scadenze per arrivare all'approvazione entro il 31 dicembre del bilancio di previsione da parte di tutti gli enti locali. Sostanzialmente le fasi che vedete descritte, quindi l'inizio della procedura entro il 15 di settembre, o con l'atto di indirizzo della Giunta, o comunque con la predisposizione di un bilancio tecnico, quindi prettamente tecnico, dovrebbe consentire a tutti gli enti di rispettare i termini e quindi di evitare l'esercizio provvisorio. Quindi diciamo che il responsabile del servizio finanziario predispone uno schema di bilancio tecnico, lo sottopone alla Giunta, al segretario e ai dirigenti, ai responsabili dei servizi, ai quali entro i primi di ottobre, entro il 5, formulano le proprie proposte, oltre alle eventuali
indicazioni per predisporre la nota di aggiornamento al DUP. Fatto quello, entro il 15 novembre bisogna arrivare all'approvazione degli schemi in giunta per poi consentire al Consiglio l'approvazione nei termini di legge. Tutte queste scadenze che vi ho elencato non sono soggette a sanzione, sono dei termini ordinatori, quindi diciamo è più un consiglio da rispettare, onde evitare diciamo la sanzione che invece è prevista se non si approva entro il 31 dicembre. Il nostro bilancio sostanzialmente è in linea con quello degli anni precedenti. Non ci sono, abbiamo visto prima la delibera dell'IMU, non ci sono grandi modifiche, quindi non ci sono aumenti di tariffe, quindi le entrate tributarie, che sono poi oltre il 70% delle entrate, si attestano in linea diciamo con le previsioni degli anni prima. L'unica nota diciamo differente è data dalla Tari, la quale per disposizione di legge va approvata entro aprile, quindi il termine di approvazione di questo tributo è sganciato rispetto all'approvazione del bilancio. Ma questo perché le tariffe della Tari devono essere in linea con i costi contenuti nel piano economico-finanziario, e questo, come sappiamo, è un documento che viene redatto a più mani, quindi da più enti. E quindi per forza di cose i termini di approvazione non potevano soggiacere ai termini previsti per il bilancio. Quindi approveremo quest'anno, nel 26-28, il nuovo piano economico-finanziario e le tariffe entro presumibilmente la fine di aprile. Per il resto, diciamo, c'è il fondo di solidarietà che abbiamo previsto in diminuzione anche quest'anno. Questo purtroppo si compone di due parti: una parte legata ai fabbisogni standard, quindi alla capacità fiscale dell'ente, e una parte invece sono i ristori che sono riconosciuti dallo Stato per le minori entrate degli enti locali. I trasferimenti invece hanno subito una bella diminuzione, questo di circa 1,7 milioni. Prevalentemente si tratta di contributi, in parte anche PNRR, che sono stati riconosciuti negli anni scorsi, principalmente all'ATS. È anche vero che però i trasferimenti nel nostro bilancio hanno una percentuale molto ridotta rispetto alle altre entrate correnti, che sono le tributarie e le extra tributarie. Quindi di fatto questa minore entrata non va a incidere sulla capacità dell'ente di far fronte alle proprie necessità. Il fondo indennità amministratori è quel fondo che ci viene riconosciuto dallo Stato per riconoscere, diciamo, le indennità agli amministratori pubblici. Anche questo è stabilito da una norma, e l'importo che vedete di 62.634 è l'importo assestato che ci viene riconosciuto dallo Stato. Gli altri trasferimenti sono sostanzialmente riconfermati, e anche le entrate extratributarie, quindi sanzioni codice della strada, canone unico patrimoniale, sono in linea con gli anni precedenti. Ecco, come vi dicevo prima, la maggior parte delle entrate dell'ente sono entrate proprie, oltre il 70% tributarie, oltre il 20% extratributarie. Il 6,83% sono i trasferimenti. Questo è un prospetto che riprende gli equilibri di parte corrente. Come vedete, il totale delle entrate correnti pareggia perfettamente il totale delle spese, comprese le quote di ammortamento dei mutui. Mi dite se vado troppo veloce? No. La spesa corrente è sempre, vediamo nel prospetto dal 2013 in poi, è sempre in crescita. In questo prospetto qua invece vedete la spesa sempre corrente, quindi la spesa ordinaria, indicativa per missioni principali. Quindi servizi istituzionali, che è la maggior parte, servizio sociale, oltre 4 milioni, e l'ambiente, sono diciamo quelle le voci principali. Adesso vi faccio vedere un prospetto fatto a torta, che è un po' più immediato. Se posso cliccare avanti. Eccolo qua. Il nero è sociale, il 26% è il verde, sono i servizi generali, il 18% è l'ambiente. Sono le spese, diciamo, che hanno più peso nel bilancio dell'ente. Sì, tutto. Questa è la spesa in conto capitale, ovviamente questa è più contenuta, ricalca quello che vi ha illustrato il sindaco per quanto riguarda il piano delle opere, perché prevalentemente la spesa di investimento per il nostro comune sono opere pubbliche, quindi sia quelle comprese nel piano delle opere, sia quelle sotto soglia, sotto i 150.000. Adesso ci sono tre indicatori, questa è l'autonomia finanziaria, quindi il rapporto delle entrate dell'ente, titolo primo tributario, titolo terzo extra tributario, rispetto al totale delle entrate correnti, quindi il 93%, sostanzialmente il comune vive di entrate proprie. Questo invece è riferimento, è lo stesso rapporto, però con riferimento alla popolazione residente. Mentre quello dopo è lo stesso rapporto, ma rapportato solo alle entrate tributarie, che come dicevamo all'inizio sono quelle più alte. La spesa, questo è un prospetto che evidenzia la spesa pro capite, quindi questa è di poco inferiore rispetto all'anno precedente, rispetto al 25, però comunque oltre gli 870.000. E quest'ultima slide invece ricalca mutui e interessi, quindi quota capitale e quota interessi dei mutui in ammortamento. Questa è l'ultima. Tutto qua. Bene. Grazie per l'attenzione.
Grazie dottoressa. Apriamo quindi la non so, sindaco? Sì, prego.
Giunta, solo per integrare quanto detto, noi abbiamo visto delle slide ad esempio sulla spesa corrente in crescita di poco, naturalmente non è perché siamo più spendaccioni, ma perché tutti i costi per i servizi dalle cooperative per la mensa, trasporto, piuttosto che a casa d'Alicani, la gestione, insomma ci sono, il personale oggi costa naturalmente di più, i servizi, la materia prima costa di più e quindi naturalmente la spesa corrente è in lieve crescita. I trasferimenti invece sono in calo naturalmente perché non c'è più, ahimè, non c'è più il PNRR con il quale abbiamo fatto molte opere, abbiamo quasi portato a casa appunto 10 milioni di euro, però l'obiettivo è sempre stato quello di ricercare tutti i finanziamenti regionali, ministeriali, europei possibili appunto per consentire di fare più opere possibili. E avete visto che l'indebitamento ormai è quasi nullo, quindi io mi sento di dire che personalmente lascio la città in ordine con un bilancio davvero sano e in equilibrio e quindi naturalmente ringrazio anche gli uffici, naturalmente la dottoressa Sabatini che tra l'altro non è qua da moltissimo, un anno forse, e tutti gli uffici naturalmente per il buon lavoro che hanno svolto per la stesura appunto del bilancio. Grazie. C'è il parere naturalmente favorevole dell'organo di revisione. Grazie.
Grazie sindaco. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere De Santis.
Sì, io per dichiarazione di voto io inauguro un qualcosa che normalmente non si vede, cioè io vi comunico che voterò a favore di questo bilancio. Voterò a favore di questo bilancio solamente per senso di quello che conta, voglio dire, io sono minoranza, conto poco, solo per senso di responsabilità, nel senso che siccome non sappiamo esattamente come terminerà questa legislatura, no? Non sappiamo se finirà con le dimissioni del sindaco, con la decadenza, quindi, però sappiamo che l'unica cosa certa è che a maggio-giugno si va a rivotare per il comune di Ardegnano e quindi onde favorire che tutto si possa fare con la massima tranquillità, serenità, io voto a favore del bilancio e pronuncio il mio voto favorevole.
Grazie consigliere De Santis. Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Prego consigliere Sterle.
Grazie presidente. Pronuncio il mio voto contrario in coerenza con il mio mandato di consigliere di opposizione che ritengo sia tenuto a votare contro il bilancio, che è lo strumento di governo, lo strumento principe di governo dell'amministrazione comunale, ovvero quello quale va ad allocare le risorse, in particolare sulle tematiche strategiche. Pertanto, essendo io coerentemente in opposizione all'attuale maggioranza, non posso che confermare il mio voto contrario. Grazie.
Grazie consigliere Sterle. Prego consigliere Zaffari.
Per completare il cerchio noi votiamo astenuti, così abbiamo tutte e tre le possibilità, perché chiaramente non lo condividiamo perché è un bilancio presentato dalla vostra amministrazione, noi siamo l'opposizione, però è un bilancio che, come diceva anche il consigliere De Santis, serve perché il prossimo anno la città di Arzignano abbia la possibilità di beneficiare appieno di tutti quanti i servizi. Quindi la nostra è un'estensione appunto per questo motivo. Grazie.
Grazie consigliere Zafaris. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Procediamo quindi con la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ripetiamo? Favorevoli? Contrari? 1. Astenuti? 2. Si vota per immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? 1. Astenuti? 2. Bene, procediamo con il punto numero 14. Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022 numero 201, relazione al sindaco Alessia Bevilacqua. Grazie.
Grazie. Allora, è un argomento abbastanza semplice ma anche comunque molto molto tecnico. Se volete io magari leggo la parte finale, che è quella appunto un po' più concreta. Leggo lui quest'ultima parte. Allora, ritenuto pertanto di prendere in considerazione ai fini della ricognizione di quell'articolo 30 decreto legislativo 23/2022 numero 201, i seguenti servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica, servizi cimiteriali, trasporto scolastico, ritenuto altresì di includere nella suddetta rilevazione anche i seguenti servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica direttamente affidati dall'ente servizio rifiuti, ribadito che con riferimento ai soli servizi affidati secondo il modello del in-house providing, la relazione prevista all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022 numero 201 dovrà essere integrata nella relazione di quell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 175 per costituirne appendice. Rilevato che le relazioni relative ai servizi cimiteriali e trasporto scolastico sono state redatte dal responsabile dell'area servizi del cittadino e servizio rifiuti dal responsabile dell'area gestione del territorio. Rilevato che la ricognizione di quell'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022 201 per i servizi pubblici locali a rilevanza economica presi in considerazione è contenuta nell'apposito documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale. Tutto ciò premesso, si invita il Consiglio Comunale ad approvare la presente proposta di deliberazione. Grazie.
Grazie Sindaco. Apriamo quindi la discussione. Ci sono degli interventi. Procediamo con le dichiarazioni di voto. Prego, Consigliere Zuffellato.
Grazie. Grazie Presidente Zuffellato. Aspetta. Allora, il nostro gruppo Lega Veneto Repubblica annuncia il proprio voto di approvazione di questo punto. Facciamo presente al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale che i termini di questo punto i consiglieri del mio gruppo abbandoneranno l'Aula. Questo per prendere distanza dalla situazione che è stata creata ad arte nei confronti di Riccardo Masiero e per prendere le distanze da chi l'ha generata. Grazie.
Grazie consigliere Zuffellato.
Prego, prima si era prenotato il consigliere Cazzavinan.
Grazie Presidente e buonasera a tutti, anche al pubblico. Ho deciso anch'io di votare il bilancio al punto precedente, perché comunque c'è qualcuno che ha il microfono. Stavo dicendo che ho deciso di votare il bilancio al punto precedente perché comunque è un senso di responsabilità, perché si portano avanti le opere, si porta avanti la vita amministrativa della città. Ma onestamente ora, dopo questi ultimi giorni e settimane e dopo questo teatrino che è stato fatto nei confronti di Riccardo Masiero e dell'intera maggioranza, abbandonerò anch'io questo Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie. Prego, consigliere Sterne.
Preannunziando il mio voto di astensione, aggiungo che dopo aver esaminato responsabilmente tutti i provvedimenti, comunico che sono convinto, stanti gli squallidi eventi degli ultimi giorni, che l'unica garanzia per i nostri concittadini di libere elezioni democratiche sia l'arrivo in Arzignano di una figura terza ed equidistante delegata dal signor prefetto. Motivo per il quale comunico al presidente del Consiglio Comunale, al signor segretario comunale, che al termine di questo punto abbandonerò anch'io l'aula.
Grazie consigliere Sterle. Prego consigliere De Santis.
Sì, solamente due parole per quest'ultimo periodo che abbiamo vissuto. Non la voglio fare tanto lunga, avevo scritto qualcosa, ma guardatemi, evito anche di entrare nel particolare. Credo però che nella storia di Arzignano, io purtroppo che ho compiuto 60 anni e sono entrato in amministrazione da assessore che ne avevo 34, io credo che io non ho mai visto quello che è accaduto in questi giorni. Al di là di tutto, veramente vi richiamo al senso della responsabilità, al senso delle cariche istituzionali, perché quello che è avvenuto è stato veramente un qualcosa di triste, che ha dato un sentimento veramente di tristezza e di pochezza. Non va bene e Arzignano non si merita quello che è accaduto, perché siamo diventati lo zimbello della provincia. Quindi anch'io preannuncio che al termine di questo punto abbandonerò l'aula.
Grazie consigliere De Santis. Prego consigliere Zaffari.
Visto che l'andamento è questo, noi siamo rimasti chiaramente, come ho detto anche nei miei interventi, per garantire nel futuro una gestione con un bilancio approvato. Però visto come stanno andando le cose, chiaramente noi non ha senso che restiamo in presenza nell'aula a sostenere la maggioranza, quindi di conseguenza se escono gli altri consiglieri noi andremo via facendo in modo che non ci sia più la maggioranza, e quindi non crediamo più che appunto per questo consiglio non ce ne andiamo. Però siccome siamo umani, volevo dire a tutti i colleghi consiglieri, al sindaco e alla giunta, a quello che rimane, alla presidente del consiglio e anche al segretario e anche ai cittadini, fare gli auguri di buon Natale e augurare, speriamo, un sereno 2026. Grazie a tutti e tanti auguri.
Grazie. Consigliere Zaffari, se ci sono altri interventi, procediamo quindi con le dichiarazioni di voto che avete già fatto, procediamo con la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Non ho capito, consigliere, non partecipa alla votazione. Votiamo? Sì.
Tre astenuti.
Sì. Il resto favorevole a parte, consigliere Albert? Sì. Votiamo? Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Scusate, ripeto la votazione. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli?
Sì, no, perché sennò devo cose non esatte. I favorevoli, chi sono? Quanti sono?
Allora, sono tutti. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Consigliere Cazzavilla ha abbandonato l'aula.
Vabbè, ma ha votato a favore prima, era 12.
Sì. 15. No, anche la consigliera Roberta Refosco era. Non so se vuole partecipare alla votazione, rifaccio la votazione. Allora, votiamo per l'immediata eseguibilità. Per la delibera? Votiamo per la delibera. Favorevoli? Contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11?
Sì.
Contrari? Nessuno.
Astenuti?
3. Non partecipa
alla votazione.
Immediata eseguibilità.
Favorevoli?
11, come prima.
No, ha votato favorevole anche il consigliere De Santis.
Ok, quindi 12.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
2. E consigliere Sterle non partecipa al voto.
Prego, consigliere Sterle.
Chiedo cortesemente la verifica del numero legale.
Lo stavo già facendo io. Sì.
Chi è che segna? Deve segnare solo gli assenti.
Sì.
Segna solo gli assenti.
Sì. Allora, consigliere Zaffari, assente.
Bevi l'acqua. No, io faccio l'appello. Bevi l'acqua. Zorzini.
Presente.
Segna. Vabbè. Bordin. Carulli. Assente.
Sì.
Cazzavillan. Assente. Sì. Dalla Benetta.
Assente.
De Cao.
Assente.
De Sanctis.
Assente.
Pochesato.
Assente.
Lovato. Piran. Refosco.
Assente.
Vabbè, Sartori era già assente. Sterle. Zaffari.
Assente.
Zapparoni.
Presente.
Zuffellato.
Assente.
Quanti assenti? 11. Non c'è più il numero legale, quindi si interrompe la seduta.
Grazie, buonasera a tutti.
Assenti.